Oggi leggiamo il capitolo 21 del Vangelo secondo Giovanni, da 1 a 14, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo. Dopo quali fatti? Dopo le apparizioni, il primo giorno della settimana e 8 giorni dopo. E Gesù, eccolo ancora, che si fa vedere. Aveva promesso, almeno negli altri Evangeli, e lo ricordano, aveva promesso di precedere i discepoli in Galilea. Adesso siamo in Galilea. Sul mare di Tiberiade, dice. Di solito questo mare è chiamato mare di Galilea, è il lago, ma viene chiamato mare perché? Perché è un luogo pericoloso, come il mare. Quando tira molto vento ci sono delle onde grandi e pericolose. Dire il mare è come dire luogo dove l'uomo non è del tutto al sicuro, perché le sue forze non sono sufficienti per proteggersi. Sul mare di Tiberiade. Perché lo chiama di Tiberiade invece di chiamarlo Mar di Galilea o mare di Genesaret come le altre volte? Tiberiade era una città, è ancora una città sulla sponda occidentale del lago. E dal nome capite che era una città appena fondata, perché Tiberio era l'imperatore di quel tempo. Quindi Erode aveva fondato questa città dandole il nome dell'imperatore. Era un modo per, come per dirgli: guarda che noi ti onoriamo e allora facci dei favori anche tu. Era come avevano chiamato anche l'altra città, Cesarea, sul mare, in onore di Cesare. Tutti gli imperatori si chiamavano Cesare, quindi ecco questa Tiberiade. Però era una città nella quale di sicuro non andavano ad abitare gli ebrei osservanti della legge. Perché? Perché l'ha costruita su un cimitero, su una necropoli, e quindi per gli ebrei era proibito abitare sopra le tombe. Quindi era abitata o da pagani o da gente a cui non interessava vivere fino in fondo la propria fede. Mare di Tiberiade è un nome quindi aperto ai pagani. Così questa apparizione di Gesù, la presenza di Gesù in questo luogo chiamato così, è come dire: Gesù viene non solo per gli ebrei, ma viene, è risorto per tutti, per tutto il mondo. Si manifestò così. Si trovavano insieme, ecco, ancora i discepoli o gli apostoli cercano di stare insieme come si erano abituati con Gesù. E qui ce ne sono elencati 7. Di 5 ci viene riferito il nome: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo, quindi tutti o col loro soprannome o con qualche particolarità dalla quale possono essere identificati facilmente. Anche i figli di Zebedeo sappiamo che sono Giacomo e Giovanni, e altri due discepoli. Questi altri due sono senza nome. Questo significa che non importa chi sono, importa che siano discepoli di Gesù. In tutti sono in 7. È un numero che dice pienezza. Non sono tutti 12, non è tutta la Chiesa, ma è una parte, però anche solo una parte della Chiesa porta in sé la pienezza della grazia di Dio, della chiamata, del mandato di Gesù, porta in sé tutta la grazia, la pienezza della benevolenza del Signore. Disse loro Simon Pietro. Ecco, Simone prende una decisione un bel giorno. Io vado a pescare. È una decisione sua, una decisione umana. Io vado a pescare, anzitutto io. Non chiede se sono d'accordo gli altri, non prega prima di prendere la decisione, o almeno non ci viene detto, non chiede al Signore. È una sua decisione di riprendere in mano quelle reti che aveva abbandonato quando Gesù gli aveva detto seguimi la prima volta. Le aveva abbandonate le reti, aveva abbandonato anche la barca. Adesso riprende in mano le reti e barca. È un ritorno al passato? È anche questo un, come si può dire, anche se sa che Gesù è risorto, è come dire non so cosa fare, torno a fare il mestiere di prima. Un po' l'atteggiamento dei due discepoli che sono partiti da Gerusalemme per andare ad Emmaus, come una dichiarazione di non saper come vivere, non saper cosa fare adesso. Sono discepoli di Gesù, sì, Gesù è risorto, sì, c'è gioia per questo, ma cosa facciamo? Io vado a pescare. E gli altri non sanno cos'altro fare anche loro, non sono migliori di lui. Veniamo anche noi con te. Accettano la sua decisione, non sanno consigliarlo diversamente. Veniamo anche noi. Allora uscirono e salirono sulla barca. Uscirono da dove? Dalla casa, si vede che erano in casa. O uscirono dal paese, dal villaggio, e salirono sulla barca. Ma quella notte vuol dire che era la sera. I pescatori erano abituati, e forse ancora oggi vanno a pescare di notte, perché probabilmente perché i pesci non vedono le reti e allora ci cascano dentro più facilmente. Quella notte non presero nulla. Perché ce lo dice l'Evangelista? Forse, o senz'altro, per sottolineare quella parola che Gesù aveva detto: senza di me non potete far nulla. Senza di me. E qui Gesù non c'è. Non solo non c'è fisicamente, ma non è nemmeno tenuto presente per la decisione da prendere. Non presero nulla. Quindi fatica sprecata, veglia sprecata, delusione, non è servito a niente. Chissà cosa hanno capito i discepoli. Noi capiamo appunto che senza Gesù è inutile far qualcosa. Tutto quello che facciamo deve essere fatto con la sua benedizione, in obbedienza a lui, altrimenti sprechiamo le energie, sprechiamo il tempo e ci procuriamo soltanto delusioni. Quando già era l'alba, l'alba è un'ora speciale, è l'alba del sole che sorge. E chi è il sole che sorge? L'ha detto Zaccaria quando ha aperto la bocca dopo 9 mesi, si era esercitato al silenzio per 9 mesi. Dopo 9 mesi, quando è nato il figlio Giovanni, ha aperto la bocca e in quel canto ha detto: il sole che sorge dall'alto è colui che viene. È l'ora favorevole alla presenza di Gesù. Quando già era l'alba, ricordate anche Maria di Magdala, era l'alba quando è arrivata al sepolcro e ha visto quel che era successo, anche se non aveva capito. Era l'alba. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli, ormai lo sappiamo, non si erano accorti che era Gesù. Non si è fatto riconoscere né dal vestito, né dal volto, né da altre particolarità. E qui l'Evangelista dice: Gesù stette proprio come quando era apparso loro nel cenacolo. Gesù stette, eccolo in piedi, fermo, ma pronto, disponibile. Gesù disse loro, è uno sconosciuto per loro, ma si rivolge a loro con queste parole: figlioli. Come mai uno sconosciuto usa questo termine? Come mai li chiama così? È segno che vuol loro bene. È segno che li tratta da persone con cui c'è molta confidenza. Chi sarà? Chi sarà uno che dice così? Che li chiama con questo termine? Figlioli. Chissà se si ricordano che Gesù aveva detto loro: non vi lascerò orfani. Figlioli, non avete nulla da mangiare? Ma guarda un po' di che cosa si interessa. Si interessa di loro come si interesserebbe una mamma o un papà. Non avete nulla da mangiare? Si interessa delle loro cose quotidiane. Quella è l'ora della colazione, è l'ora del primo pasto. Questo cosa ci dice? Che per il Signore anche le cose più semplici e quotidiane hanno importanza. Qualche volta si sente dire da qualcuno: ma cosa vuoi che il Signore si interessi di quelle cose lì, che sono così piccole? No, se noi siamo del Signore, si interessa di tutto ciò che ci riguarda, anche delle cose piccolissime. E Gesù si interessa di questa piccola cosa. A me è venuto in mente una volta: ma guarda un po' che strano, avrebbe Gesù potuto chiedere prima: e avete dette le preghiere del mattino? E invece no, chiede: avete fatto colazione? Non avete niente da mangiare? Quasi che questo sia più importante delle preghiere del mattino. Oppure ha pensato: non glielo chiedo nemmeno, di sicuro le hanno detto le preghiere del mattino. Comunque lui fa questa domanda, la domanda che farebbe una mamma, che farebbe un papà. Gli risposero la verità. Con umiltà devono dire: no, non abbiamo niente. La nostra fatica è stata sprecata. Abbiamo lavorato proprio per niente. Siamo qui che crolliamo dal sonno, ma non abbiamo niente da mangiare. Allora egli disse loro, non dice venite che ve ne do io, ma dice fate ancora una fatica, ma questa volta in obbedienza, semplicemente in obbedienza a uno sconosciuto, perché ancora non lo conoscevano. Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Da un comando: gettate la rete. Non dice semplicemente gettate la rete, perché c'era il rischio che avrebbero cominciato a litigare, ma in due avrebbero detto: la gettiamo di qua, e gli altri: no, la gettiamo di là, dall'altra parte. Gesù allora dà, o diciamo quello sconosciuto, il suo comando lo dà con tutti i dettagli, in modo che essi non debbano scegliere nulla, ma solo ubbidire. Gettate la rete dalla parte destra. Non c'è da discutere. L'obbedienza anche nei particolari viene richiesta. E c'è la promessa, e troverete. Che cosa? Beh, chiaro, si gettano la rete, trovano i pesci, quindi trovano da mangiare. La gettarono. Cosa vuol dire? Hanno ubbidito a quello sconosciuto, ma è uno sconosciuto che vuol loro bene, che si interessa di loro. Li ubbidiscono e li ubbidiscono anche nei particolari, la gettano dalla parte destra, qui non lo dice ma noi l'abbiamo capito, e l'ubbidienza ha subito il premio, come abbiamo visto anche l'ubbidienza delle donne all'angelo ha avuto subito il premio, hanno incontrato subito Gesù. Qui questa ubbidienza allo sconosciuto ha subito il premio, perché questa ubbidienza allo sconosciuto è un atto di umiltà, un atto di umiltà, e agli umili Dio fa grazia. Gli ubbidienti obbligano Dio ad agire Lui, a fare miracoli, come è scritto anche nel Salmo 99. Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva, parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato. Egli rispondeva alla loro obbedienza. Egli rispondeva. Quindi Dio si fa commuovere dall'obbedienza. Succedono miracoli quando siamo obbedienti e quando siamo obbedienti anche nei particolari. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la gran quantità di pesce. Non riuscivano più a tirarla su. Quindi il premio è davvero grande, inaspettato. Allora quel discepolo che Gesù amava, come facciamo a sapere che c'era anche lui? O era uno dei due figli di Zebedeo o uno degli altri due discepoli. Ma noi sappiamo che era uno dei due figli di Zebedeo, quello che ha scritto il Vangelo. Quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Perché lo dice a Pietro? È quello che aveva fatto la corsa con Pietro qualche settimana prima e aveva ceduto il passo, l'aveva lasciato entrare per primo. Si rivolge a Pietro perché è lui ancora, anche adesso, il primo. È lui anche chi guida la spedizione di pesca, che è il capo anche sulla barca. E allora lui si rivolge proprio a Pietro per dirgli quello che ha capito. Che cosa ha capito il discepolo che Gesù amava? Quello sconosciuto che ci ha parlato con affetto, con amore, che ci ha dato un ordine esaudito da Dio, è il Signore. Non può essere nessun altro. È il Signore. Che bella questa esclamazione del discepolo che Gesù amava. È il Signore. Tante volte anche noi, quando ci vediamo esauditi nei nostri desideri o nelle nostre preghiere, cosa diciamo? È stato il Signore. Il Signore. Colui che può aver nelle sue mani la nostra vita. È il Signore. Quindi viene riconosciuto. Simon Pietro non gli dice, taci tu che sono io che devo Simon Pietro è ancora umile e accetta il discernimento dell'altro discepolo, lo accetta e lo fa proprio. Appena udifera il Signore, non cerca di verificarlo in altri modi. Gli basta che l'altro discepolo gli abbia detto così. Si fida del discernimento di quell'altro discepolo. Appena udifera il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Noi faremo viceversa, per buttarci in acqua ci tiriamo via anche le vesti che abbiamo. Lui invece no, perché intanto lì in un quarto d'ora dopo si asciuga da quelle parti, che fa molto caldo. Siamo più di 200 metri sotto il livello del mare, quindi fa presto ad asciugare i vestiti. Ma forse c'è un altro motivo perché l'Evangelista si è sentito in dovere di dirci anche questo piccolissimo particolare che non c'entra niente in sé. Cosa vuol dire che si veste per presentarsi a Gesù? Si veste. Vestirsi cosa significa? Ricordate Adamo? Quando ha cominciato a vestirsi? Quando si è riconosciuto peccatore, quando si è vergognato di se stesso e si è riconosciuto peccatore, allora ha cercato qualcosa per vestirsi. Ha trovato le foglie di fico e poi invece Dio gli ha dato un vestito firmato da lui, fatto di pelliccia. Pensate che delicatezza e che misericordia di Dio. Ma l'uomo cerca il vestito quando si vergogna di sé. San Luca ci racconta ancora una testa miracolosa, lo ricordate? E c'è anche Gesù sulla barca quando lo racconta San Luca. Quando Pietro si accorge che la rete si è riempita di pesci, ubbidendo a Gesù, cosa fa Pietro? Si inginocchia lì nella barca e dice: allontanati da me che sono peccatore. Ecco, quando Pietro si accorge che è Gesù, riconosce la propria debolezza, il proprio peccato, e allora cerca il vestito, si veste e corre incontro a Gesù nell'acqua, si gettò in mare per arrivare per primo da lui. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. La fatica la fanno loro, non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Quindi probabilmente Pietro poteva camminare anche nell'acqua che gli sarà arrivata ai fianchi o al petto. Gli altri vennero con la barca, la trascinano la rete. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Gesù ha cominciato a preparare la colazione, a cuocere il pesce e ha preparato anche del pane. E i discepoli certamente qui si sono ricordati di quel momento in cui proprio in quel luogo lì o lì vicino Gesù aveva dato da mangiare a 5.000 che cosa? Pane e pesciolini. E allora Gesù dice: portate un po' del pesce che avete preso ora, non lasciatelo lì, qui non ce n'è abbastanza, dovete adoperare anche il frutto della vostra fatica, o meglio, il frutto della vostra obbedienza. Vi nutrite del frutto della vostra obbedienza. Quello diventa il vostro nutrimento, la vostra energia. È quello che succede a tutti quelli che lavorano nel regno di Dio. L'obbedienza al Signore porta frutto e quel frutto diventa forza, diventa sostegno, diventa crescita della fede e crescita dell'amore dei discepoli, di quelli che ubbidiscono. Portate un po' del pesce che avete preso ora. La fatica che si fa per il servizio del Signore, per i ministeri ecclesiali, anche quella fatica diventa nutrimento, come la preghiera, come tutte le altre obbedienze al Signore. Allora Simon Pietro, ecco, lascia lì un momento Gesù da solo, salì nella barca, ubbidisce ancora, e trasse a terra la rete piena di, non di pesci, ma di 153 grossi pesci. Chi è stato a dirgli di contarli? Non gli era detto nessuno di contarli, ma lui li ha contati. Si è fatto aiutare forse a contarli. E ci dice anche il numero, e ci dice che i pesci non erano piccoli, erano grossi. 153. Cosa vuol dire 153? A quel tempo i popoli della terra conosciuti erano 153. Cosa vuol dire questo? Che nella rete degli apostoli, ubbidienti al Signore, ci stanno tutti i popoli. Vuol dire che nella Chiesa c'è posto per tutti gli uomini del mondo, per tutti i popoli, quindi per tutte le culture, per tutte le razze, per tutte le lingue. Chissà che confusione, chissà quante divisioni, perché è una Babele, se ci sono tutti i popoli, tutte le lingue, tutte le razze, tutte le culture, e invece no. La rete non si squarciò. La Chiesa può essere unita nonostante tutte le diversità. Rimane una. Nelle mani di Pietro e degli altri apostoli non si squarciò. Quando gli apostoli sono ubbidienti a Gesù, la Chiesa non si divide, non si rompe. Tutti i popoli 153. Ma questo numero 153 ha anche un altro significato. In quei secoli lì si dava molta importanza ai numeri. I numeri erano scritti con le lettere dell'alfabeto. Cosa leggevano leggendo 153? Potevano leggere anche comunità d'amore, comunità perfetta. Perfetto, perché il numero 153 può essere visto, inteso come la somma di tanti numeri da 1 fino a 17. E se voi mettete su un foglio di carta 1, sotto 2 punti, sotto 3 punti, sotto 4, fino a 17, in tutto sono 153. Ma è diventata una bella figura di un triangolo equilatero
simbolo della bellezza. A quei tempi piaceva molto agli artisti e alle persone che avevano gusto delle cose belle. Quindi una comunità bella, una comunità d'amore che raccoglie tutti i popoli. Ecco perché è importante anche un numero così, 153. E non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. Li invita. Adesso avete pescato, avete fatto la fatica, avete ubbidito, è arrivato il frutto della vostra obbedienza. È proprio l'invito di Gesù: riposatevi un po', vi ricordate? Erano abituati i discepoli a sentirsi invitati da Gesù a riposare, e lui adesso li invita a riposare mangiando, a nutrirsi. Venite a mangiare. Mangiare è un momento importante, non solo perché ci si nutre o perché il cibo ci piace, ma perché è un momento particolare di comunione. Forse ve l'ho già detto in una delle prime meditazioni, perché mangiare è un atto di umiltà, si riconosce di aver bisogno delle cose e di aver bisogno della fatica degli altri, perché ogni cibo non arriva in tavola se non l'hanno preso in mano tante persone prima di noi. È un atto di, è un momento di umiltà e di grande comunione. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Anche questo ce lo ripete. Gesù non l'hanno ancora conosciuto dal volto, né dalle ferite, né dal vestito. Da che cosa l'hanno conosciuto? Dal suo comando, dal frutto dell'obbedienza a lui. Sanno che è lui, lo sanno. Non hanno visto e non hanno sentito che è lui, ma lo sanno. Sapevano bene che era il Signore. Come già ho avuto modo di dirvi nelle altre meditazioni, anche qui comprendiamo allora che non è importante per noi vedere, sentire, avere percezioni sensibili della presenza del Signore. Sappiamo che Lui c'è, sappiamo che Lui ci ama, ce l'ha detto, e noi lo sappiamo, questo è importante. Sapevano bene, non glielo chiedono nemmeno, Egli è presente anche se non lo vediamo, se non lo percepiamo con i nostri sensi. È un mistero, ma un mistero di cui siamo sicuri: la presenza di Gesù. E cosa fa Gesù? Si avvicinò, prese il pane, lo diede loro, così pure il pesce. Ecco i gesti tipici di Gesù: lo diede. Il fatto che Gesù lo dà a loro è l'ultimo dei gesti che aveva fatto anche all'ultima cena e a Emmaus: lo diede loro. E qui l'Evangelista dice soltanto questo: lo prese, lo diede loro. Basta questo per essere certi, se ci fossero stati ancora dei dubbi. È proprio lui, è Gesù. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Le prime due volte le ha raccontate prima, quando è apparso nel cenacolo, e poi ancora 8 giorni dopo. Questa è la terza volta. sia lodato Gesù Cristo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Continuiamo la lettura del capitolo 21 di San Giovanni, da 15 alla fine, a 25. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: Seguimi. Pietro si voltò e vide che gli seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questo è il discepolo che testimonia queste cose, le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che si fossero scritte una per una. Penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Quando ebbero mangiato, Gesù aspetta che i discepoli finiscano la colazione. E dopo, quando sono sazi, ecco che comincia un, come possiamo chiamarlo, un esame. Fa delle domande, è come un esame, una verifica, direbbero i ragazzi oggi. Si rivolge soltanto a uno di loro, solo a Simon Pietro, però è uno importante che può rappresentarli tutti. Anche tutti gli altri possono sentire come rivolta a sé personalmente la domanda che Gesù fa personalmente a Simone, a Simon Pietro, e lo chiama per nome, nome e cognome: Simone, figlio di Giovanni. Gesù non usa quel titolo che lui stesso gli aveva dato, quella specie di soprannome, Pietro, che indicava un po' la funzione, il significato della presenza di Simone, di questo Simone, nella Chiesa, Pietro. Gesù qui non usa questa parola, non lo chiama con la caratteristica o con la funzione che egli ha in mezzo agli altri, ma lo chiama per nome: Simone, figlio di Giovanni. E la domanda è molto semplice: mi ami? più di costoro. È semplice, ma è impegnativo rispondere a una domanda così. Gesù non aveva mai fatto questa domanda prima di morire. Soltanto adesso, dopo che i discepoli hanno visto la sua passione e la sua morte e la sua risurrezione. Solo adesso Gesù chiede: mi ami? Perché quando si ama una persona bisogna sapere chi è quella persona. Allora, prima di dire di amare Gesù, dobbiamo sapere chi è. È colui che ha patito e che è morto. E amarlo vuol dire accettare la sua sconfitta e accettare di stargli vicino nel momento della sofferenza. La parola mi ami che Gesù adopera è anche particolare, è l'amore più grande. Addirittura è l'amore che soltanto Dio è capace di avere per gli uomini, perché il termine adoperato nel testo greco indica quell'amore che è del tutto disinteressato. Proprio Dio è capace di amare in maniera del tutto disinteressata, perché Dio ama gli uomini anche se essi non sono capaci di dirgli grazie. Li ama per prima, mentre sono ancora peccatori. Lo ha detto anche San Paolo, ma lo ha detto anche San Giovanni nel suo Vangelo, che Dio ama gli uomini senza aspettarsi gratitudine. Gesù, quando chiede a Simone mi ami, gli chiede perciò se ha quell'amore che è il massimo e addirittura più di costoro, come a dire: quando mi ami non devi guardare gli altri, confrontarti, anzi devi fare a gara ad amarmi più di tutti, casomai. Mi ami più di costoro? Sarebbe oggi come se chiedesse a me o a te, se chiedesse: mi ami tu più di San Francesco? Mi ami tu più di San Paolo? Mi ami tu più di Santa Teresina? Mi ami più di costoro? Simone risponde subito: tu lo sai che ti voglio bene. Nella sua risposta Simone non adopera la parola amare, ma ti voglio bene. C'è un amore come quello degli amici tra di loro. Forse non se la sente Simone di adoperare quella parola, di dire ti amo. Ho un amore del tutto disinteressato. Difatti Simone s'aspettava qualcosa da Gesù. Una volta glielo aveva anche chiesto. E noi cosa ne riceveremo? Vi ricordate? Gesù si accontenta della risposta che Simone è capace di dargli e continua: pasci i miei agnelli. Sono tre parole importanti. Pascere. Qui il termine vuol dire dar da mangiare. Pascere nel senso di offrire il nutrimento. Ai miei agnelli. Gli agnelli sono le pecore che non sono ancora cresciute. Gli agnelli sono le pecore piccole che hanno bisogno di molta assistenza. Pasci e dà da mangiare a quelli che ancora non sono maturi,
che ancora non sono cresciuti, che non sono capaci di farlo soli. Ma c'è il termine miei, passi i miei agnelli. Ricordati che non sono tuoi. Quindi se tu passi i miei agnelli vuol dire che vuoi bene a me, che questo lavoro, questo servizio a loro lo fai per amore mio. Passi i miei agnelli. E poi ancora di nuovo la stessa domanda, o quasi uguale: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Stavolta non dice più di costoro, però usa sempre la stessa parola, mi ami? Simone aveva risposto ti voglio bene, adesso Gesù riprende, mi ami? Hai un amore come quello di Dio, disinteressato per me? Gli risponde, certo, Simone, tu sai che ti voglio bene. Simone gli risponde come prima. E allora Gesù gli dice, pascola le mie pecore. Qui adopera un'altra parola per dire pascere, pascola, che vuol dire le pecore sono capaci di mangiare da sole, sanno scegliere il loro nutrimento, la loro erba, quindi quello non occorre insegnarglielo. Ma cosa bisogna fare con le pecore? Condurle al pascolo giusto, condurle nel posto giusto e poi tenerle unite che non si perdano e poi difenderle dal lupo o da altri animali feroci che le potrebbero spaventare o addirittura sbranare. È un lavoro impegnativo, pascola le mie pecore. Però anche qui usa la parola mie, attenzione, le pecore non sono tue, non diventano tue, sono mie. Quindi questo lavoro devi farlo per amore mio, perché ami me. Non per nulla continua a chiedergli, mi ami tu? Il lavoro che farai, il tuo servizio, sarà il tuo servizio alle pecore sarà un servizio fatto a me. E Simone gli risponde uguale, certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse la terza volta, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Che strano, ecco, la terza volta Gesù cambia parola, non dice più mi ami, ma dice mi vuoi bene. Si adatta al linguaggio usato da Simone. Simone diceva ti voglio bene, allora la terza volta Gesù dice mi vuoi bene? E Simone risponde tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Si è però meravigliato Simone, addirittura addolorato, perché Gesù si adatta alle sue parole. Non gli chiede più un amore grande, si accontenta di un amore piccolo, come l'amore degli amici. Qualcuno dice che si è addolorato perché gliel'ha chiesto tre volte e quindi gli ha ricordato che per tre volte lui l'aveva rinnegato. Può essere. Ma può essere anche che si è addolorato perché ha visto che Gesù si è messo sul suo piano e ha adoperato le sue parole. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. Ecco, questa volta dice anche il pascere qui è come il primo, dar da mangiare, dare il nutrimento, nutri le mie pecore. Anche quelli che sono cresciuti, che sono grandi, hanno bisogno di un nutrimento sicuro, garantito, che non ci sia veleno dentro, che sia nutriente.
nutri le mie pecore, però sempre mie. Quindi è sempre per amore mio che tu fai il tuo servizio, pasci le mie pecore. Con questa parola mie, Gesù vuole anche sottolineare che Simone deve essere distaccato dagli uomini, non attaccarsi a loro. Deve essere attaccato solo a Gesù. Tutto il suo amore lui deve darlo a Gesù. Allora gli uomini saranno amati da lui per davvero e si sentiranno amati anche da Simone. Ma Simone deve essere impegnato ad amare solo Gesù. E poi Gesù continua, sempre rivolto a lui: in verità io ti dico. Cosa vuol dire in verità, in verità? Vuol dire quello che ti sto dicendo adesso è una cosa importante, è molto importante, fa parte del mistero di Dio. In verità, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, cosa vuol dire qui Gesù? Ti vestivi da solo, andavi dove volevi. Sembra che Gesù si sia accorto di tutto. Ha visto che sulla barca Simone si è messo la veste prima di saltare in acqua. Deve essersi accorto Gesù che la sera prima Simone aveva detto: io vado a pescare. Ti vestivi da solo, andavi dove volevi. Quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà. Non farai più tutto da solo, ti lascerai servire. Farai quello che ti dicono gli altri e ti porterà dove tu non vuoi, cioè imparerai ad ubbidire. Imparerai ad essere ubbidiente. Questo disse per indicare con quale morte li avrebbe glorificato Dio. L'ubbidienza è un morire a se stessi, ma dà gloria a Dio. E questa gloria a Dio deve essere data dal discepolo lungo tutta la vita, fino alla morte. Questo disse per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: seguimi. Questa parola Pietro se l'era già sentita dire 3 anni prima, però allora non sapeva cosa volesse dire, perché non sapeva dove Gesù andava, cosa voleva dire stare dietro a lui. Adesso Simone sa cosa vuol dire seguire Gesù. Vuol dire salire con lui sul Calvario, salire con lui sulla croce. E allora gli dice di nuovo: seguimi. È una parola questa che ha un significato o viene compresa da Simone molto più, in maniera molto diversa che non la prima volta. Con questa parola Gesù conclude questo discorso con Pietro, con Simone. 3 domande, 3 compiti e adesso l'ultima parola che li riassume tutti. Seguimi. Ho detto prima che queste domande sono un po' come la verifica, come l'esame finale per vedere se è promosso o no. Promosso per che cosa? Abbiamo visto, per servire, per servire gli agnelli e le pecore, di quelli di Gesù, quindi per servire nella Chiesa. L'esame da missione ai servizi ecclesiali. Gesù non chiede a Simone: ti ricordi le mie parabole? Raccontamene una. Non gli chiede nemmeno: hai capito il mio discorso delle beatitudini? Ripetimelo. Hai capito i miei ragionamenti sul porgere l'altra guancia? Non gli chiede niente, gli chiede solo: mi ami tu? Perché Gesù è sicuro che se Simone lo ama, allora il suo spirito, lo spirito di Gesù, lo Spirito Santo, passa, si trasmette, influisce sul cuore, sulla mente, sulla vita di Simone. E se Simone sarà guidato, illuminato, sorretto, assistito dallo Spirito Santo, allora ricorderà anche tutto quello che Gesù ha detto, perché lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Lo Spirito Santo vi guiderà alla verità tutta intera. Sarà il vostro paraclito, cioè colui che vi assiste in ogni situazione. Quindi l'esame di Gesù non è come quello di maturità e neanche nemmeno come quello di quinta elementare, ma è soltanto questo: mi ami tu? Dopo avergli detto seguimi, Pietro fa viceversa. Uno che segue Gesù cosa fa? Lo tiene d'occhio per vedere dove va. E invece Pietro si volta indietro, si voltò. Cosa vede? Che dietro a loro c'era quel discepolo che Gesù amava. E qui, siccome probabilmente lui che scrive specifica quello che anche si è chinato sul petto di Gesù durante la cena per chiedergli chi è che ti tradisce. E allora Pietro si preoccupa per lui che è dietro. Siccome Gesù a lui aveva detto con quale morte avrebbe glorificato Dio, allora si preoccupa: Signore, e di lui cosa sarà? Cosa succederà a lui? E allora Gesù gli dice: che importa a te? Se io voglio per lui anche che lui rimanga per l'eternità qui su questa terra, non preoccuparti. Gesù gli aveva detto semplicemente così: se qualunque cosa io voglia per lui, tu non ti preoccupare, non è affare tuo, tu segui me, tieni d'occhio me, non guardare gli altri. Perché ci hanno, l'Evangelista ha scritto anche questa cosa così, da una parte ci fa vedere come Simon Pietro è ancora poveretto, terra terra, non è ancora convertito del tutto, difatti non è ancora venuta la Pentecoste, non è ancora venuto lo Spirito Santo del tutto su di lui, ma l'hanno raccontato perché si è diffusa tra i fratelli la voce, cioè tra i credenti, tra i cristiani, la voce che quel fratello non sarebbe morto. Ma Gesù non ha detto così, ha detto solo: se voglio che egli rimanga, che importa a te? Quello premeva a Gesù di dire: non preoccuparti tu degli altri, tu segui me. E così ci dice: o lui o i suoi discepoli o la sua chiesa, forse dopo che lui è morto, hanno aggiunto queste righe: questo è il discepolo che testimonia queste cose. Tutto il Vangelo e anche questi ultimi fatti. E le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Noi sappiamo chi sono questi noi. Probabilmente, appunto, la sua chiesa, i suoi discepoli, la sua comunità. E poi aggiunge, vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso, cosa vuol dire? Io, di nuovo uno solo, penso, allora è il segretario qui, lo scrivano, quello che sta scrivendo, che dice penso, che il mondo intero non basterebbe a contenere gli scaffali per i libri che bisognerebbero scrivere, perché le cose che Gesù ha compiuto non sono soltanto quelle che ha compiuto di fronte a loro, ma anche quelle che sta compiendo nella nostra vita e nella vita di tutti quelli che lo hanno amato e seguito. Quanti prodigi, quanti segni egli ha compiuto perché noi possiamo credere che lui è il Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, come avevo già detto alla fine del capitolo 20. Ecco, così Giovanni conclude il suo Vangelo e noi anche concludiamo, terminiamo di leggere il suo Vangelo avendo davanti a noi il volto di Gesù. È l'unica persona da amare, è l'unica persona da guardare, da tenere d'occhio, per imparare tutto e solo da lui. Gesù risorto sarà sempre con noi, proprio perché è risorto, vive una vita nuova e può essere con noi ovunque in tutto il mondo, dovunque noi andiamo. Gesù risorto. Che bello aver visto, non con gli occhi, ma col nostro cuore, con la nostra mente, e grazie alle parole degli Apostoli, aver visto Gesù risorto. Sia lodato Gesù Cristo.